Allora, questa mattina leggeremo due brani, uno del Vangelo di Luca e il capitolo 23, i versetti che vanno dal 33 al 43. Gentilmente, Renato.
Versetti dal 43.
33 al 43.
Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, traendo le sorte. Il popolo stava a guardare e anche i magistrati si beffarono di lui dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, sei il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso.
Bene, grazie. Sono cose che abbiamo sentito tante volte, l'abbiamo sentito nella Chiesa Cattolica, l'abbiamo sentite, ma la cosa importante è sentirle attraverso lo Spirito del Signore, quello che veramente vuole intendere, che cosa ci vuole dire, che cosa ci vuole insegnare. Questo è un po' il brano centrale di quello che cercheremo di apprendere oggi da quella che è la parola di Dio. Poi andiamo ancora nel capitolo 18 e di Matteo, scusate, di Matteo, pagina 971. Parte dal 971 e leggiamo fino al versetto fino, no, dall'1, il capitolo 18, leggiamo dall'1 al 14 i versetti.
Discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque più grande nel regno del cielo, dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere in peccato, tagliali e gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Se il tuo occhio ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo, che avere due occhi ed essere gettato nella gena del fuoco. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro, nei cieli, vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli, poiché il Figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se gli riesce di ritrovarla, in verità vi dico che egli si rallegra più per questa che per le 99 che non si erano smarrite. Così il Padre vostro che è nei cieli vuole che neppure uno di questi piccoli perisca. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello.
Va bene.
Ok.
Cioè, va bene. Va bene.
Mi fermo.
Sì, sì. Allora, qui ci sono degli aspetti, in tutte e due le parti che abbiamo letto, sia la prima, c'è un momento che Gesù dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ecco, una frase detta così, che abbiamo sentito da sempre, abusata, fuori dal contesto, usata senza senso, è diventata una frase buonista. Poi leggiamo qua che è meglio per ognuno di noi fare una bella revisione, poi vediamo perché. E diventare come dei piccoli bambini, che non significa che dobbiamo diventare dei bambini deficienti che fanno gnie gnie, tutte queste stupidaggini che conosciamo già, perché i genitori evidentemente non li hanno portati con i piedi per terra. Ma il Signore dice che questo perché dobbiamo tornare a questa innocenza, no? Non al bambino, perché sappiamo che l'uomo è malvagio da quando è fanciullo, ma con lo stesso Gesù che gli vengono attribuite queste cose, no? Perdona loro perché non sanno quello che fanno, quindi va tutto bene, no? E subito dopo qua dice: ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Oh, mamma mia, cioè un Gesù che da un momento all'altro cambia in modo così repentino, no? Da una parte, no, repentino secondo alcuni, ma io penso che Gesù non cambia, sembra lo stesso, perché poi avanza una serie di minacce. Come fa un Gesù così buono a poi a dire queste cose? Guarda al mondo, guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano gli scandali, è necessario, lo dice Gesù. Ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. E poi continua. Però in tutto questo discorso che egli fa, intanto dice che forse è meglio, senza forse, ravvedersi, soprattutto in quei lati peggiori del nostro carattere, delle cose che non riconosciamo, quando dice: se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere in peccato, tagliali e gettali via da te, perché è meglio entrare. E quindi sta parlando di che cosa? No, è un esempio che sta facendo, dicendo: togli questi peccati gravi da te. Io non so quali sono, ma no, il Signore lo sa, sono io che non lo so. No. Oppure, perché altrimenti sarai gettato nel fuoco eterno. Cioè, ma che Gesù è questo? Forse ne abbiamo conosciuto un altro nella vita. E poi continua e sapete benissimo tutte le cose che dice. Ma poi dice una cosa però assolutamente importante per farci capire quanto è seria la parola di Dio. Dice: perché, poiché il Figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Ma qui, allora, la cosa cambia. Ma allora, come dice, prima c'è una minaccia così grave e poi dice che viene a salvare ciò che era perduto. Che cosa vuole dire? Dice una cosa molto, 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 insisto, importante. E ci renderemo conto. Allora, voi sapete meglio di me In Israele c'è una festa molto importante, quella dello Yom Kippur, no? Il giorno, ma loro si devono pentire sempre in continuazione. Poi c'è questo giorno particolare, il giorno dell'espiazione. E sapete che tutta la religione ebraica nella quale noi siamo fondati e costruiti, cosa avviene in questa religione? Avviene che il rapporto che c'è per avvicinarsi a Dio tra sacerdote e popolano, chiamolo così, partecipante al popolo di Israele, avviene sempre attraverso un sacrificio che deve portare al sacerdote, attraverso il sacerdote. Se riflettiamo, sappiamo quali sono i tipi di animali che vengono offerti, sappiamo ancora che l'offerta principale, quella significativa, è quella dell'agnello. Vi risulta? E poi lasciamo perdere il resto, non vogliamo fare la storia, quelle che le famiglie più povere potevano offrire altro, eccetera, eccetera. Ma non vogliamo scendere, noi vogliamo cogliere il senso, il lato spirituale della questione. L'agnello, come sapete, è un animale abbastanza, anzi, mite. Io sono nato in mezzo ad agnelli e capretti, ma non ho mai avuto paura nel modo più assoluto e non ho mai sentito che un agnello avesse fatto male a qualcuno. Quindi è proprio il tipo di animale, no? Scelto apposta. Voglio dire, l'animale vive sulla terra, creato da Dio, l'agnello. Cosa ha fatto di male per essere offerto? Niente. Gli viene offerto. Non ha fatto nulla di male. Ma il male l'hai fatto tu, però. Il male l'hai fatto tu. E adesso ci arriviamo. Capisci la differenza? Solo che il sangue di becchi, agnelli, eccetera, non è, purtroppo non è valido per il sacrificio. Io ritengo sempre che un buon culto è sempre quello, ed è che poi l'opera dello Spirito Santo sappiamo qual è, che è quella di convincere il peccatore di peccato. Se noi ce ne andiamo di qua senza essere stati edificati o toccati dallo Spirito Santo, poi forse il Signore mi ha spiegato, forse, io dico forse perché il Signore un giorno può dire no, ma te chi l'ha detta sta cosa, no? Sei fuori, no? Io non lo so, mi sono sempre lasciato, ho lasciato che il Signore facesse. Siamo sempre, io sono, lo sapete, meglio di me, non ho mai detto, non penso di dire delle verità che mi saltano di qua e di là. Ma qualche riflessione nel timore del Signore l'ho fatta. E quindi, tornando a tutto questo, voglio dirvi che perché succede tutto questo? Perché voglio dirvi questo, che l'opera dello Spirito Santo, vi stavo dicendo, è proprio quella di convincere il peccatore di peccato. Ricordatevi che è questo. E allora se noi ce ne andiamo via di qua, senza aver meditato su questo, almeno poco, noi offriamo il sacrificio degli stolti. Qui dobbiamo cercare di capire. Se non capiamo, allora, il problema qual è? Il problema è il male, l'origine del male. Il male ha un'origine e lo sappiamo benissimo. Sappiamo da dove è nato. E sappiamo che chi è che ha ispirato il male? Satana, no? Satana ha ispirato il male. Il male non è una cosa così materiale, perché noi quando pensiamo al male, pensiamo giustamente, vediamo le cause del male, ma non è quello il male. Noi quando vediamo uno con la faccia spaccata perché l'altro gli ha tirato un pugno, pensiamo che il male sia quello. Oppure una donna con l'occhio gonfio, perché ci sono tanti mariti violenti e uomini mascalzoni di ogni genere che dovrebbero vergognarsi soltanto a pensare certe cose. E io penso che quella è la causa del male, ma non è l'origine. E come ci sono tante altre cose i vetri rotti perché uno insomma, si è mosso in modo sconsiderato, insomma, ha reagito a questo, a quello. Insomma, c'è un'uscita dalla normalità e quindi questa uscita dalla normalità fa poi che succedano queste cose. Quindi noi vediamo le cause del male, ma non vediamo l'origine. E invece la scrittura ci insegna qual è l'origine del male. Satana è stato lui. Sì, è vero. Lui è stato l'ispiratore. E diciamo i nostri progenitori sono stati coloro che si sono lasciati sedurre e ingannare. Quello che è successo non è un fatterello da poco. Io torno a dirlo, è una cosa talmente enorme questa cosa qua. Non la si può banalizzare, è la mela, la parte che non si tratta della mela, l'abbiamo detto mille volte. Non si capisce il dramma grande di questa disobbedienza a Dio, che per eredità è venuta a tutti questa disobbedienza. Quindi siamo nati tutti nell'iniquità. Inutile che cerchiamo di nasconderci questo fatto. Siamo nati tutti e siamo qui davanti al Signore per cercare di analizzare queste cose. Non è avvenuta una banalità il giorno che Satana ha voluto sconquassare la creazione perfetta di Dio. Ha commesso un danno enorme alla creazione. Ma io poi leggo, come abbiamo letto prima, poiché il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. E dalle prime parole della Genesi, sostanzialmente, al versetto 15 del capitolo 3, sta scritto che io porrò inimicizia tra te e la donna parla di Satana, e sappiamo che preannuncia già il figlio dell'uomo venuto a salvare ciò che era perduto. È bello entrare nel piano di Dio. Nella risposta di Dio. È una cosa bella che ci consegna, ma le cose le dobbiamo capire, cari fratelli e sorelle, perché se non le capiamo, ho detto già mille volte, offriamo, per carità, uno può anche non capirlo, non è colpevole se non la capisce, ma ci sono diversi, ce ne andiamo via di qua a mani vuote, si dice, no? E invece è bello capire come il Signore si muove, agisce, da sempre, e sappiamo che noi abbiamo sempre più bisogno di questo. E Satana ha corrotto la cosa più preziosa che Dio ha creato, e corrompendo quella, naturalmente poi tutto il resto viene di conseguenza, no? Quindi l'uomo. E noi sapete che siamo nati tutti sotto il peccato, dominati dal male, che ci porta a che cosa? Il male, cosa ci porta? Il male ci porta alla cecità, all'oscurità. Il male non considera il prossimo. Peccato. Il peccato è un aguzzino, una forma di schiavitù della quale dobbiamo liberarci, ma soprattutto non dobbiamo dire solo: Signore, liberami da questo. E cioè, tu che fai? Scusate, stai sempre seduto in poltrona e dai, su. Fai qualcosa, per favore, fai un piccolo passetto, perché se tu non riconosci è un problema. Poi arriviamo, ci arriviamo e cerchiamo di capire perché. Allora, noi siamo tutti nati nel peccato, inutile, non andiamo a nasconderci. Chi l'ha fatta più grosse, chi meno grosse, ma abbiamo visto che un... si fa per dire, piccolo peccato come quello del frutto, la trasgressione, lo sconquasso che ha fatto, e poi si è moltiplicato con tutto il resto. Quindi, noi, ripeto, chi ne ha fatto più grande, chi ne ha fatto più piccolo, ognuno conosce i propri, ed è meglio che con questi se ne vada davanti al Signore. E il peccato comunque spesso e volentieri, spesso, non, quasi sempre, sempre, è una, guardate che un male così grave, così grave che noi lo dobbiamo denunciare davanti alla presenza del Signore per poterci santificare, purificare. È così grave che porta alla cecità e a sbarrare il nostro cuore e a rendere buia la nostra vita. Buia, sapete cosa significa buio? Non sai più dove vai, non sai che fai, sei dominato dal peccato, sei dominato da quello che devi fare. Sei dominato, cosa devi fare? Sei dominato, devi fare sesso, devi fare quello che devi, sei dominato, sei preso da tutte queste cose qua, che tu non comandi più nulla. Lo dice poi Paolo, lo dice nella sua lettera, poiché ognuno è schiavo, dice, no, questo lo dice il Signore, però lo dice chiaramente tutte le devastazioni del peccato. A questo punto cosa dobbiamo fare? Quale dura condanna è giusta da parte del Signore? Cosa volete dal Signore? Che il Signore lasci il peccato impunito? Il Signore vuol ha cancellato il peccato, ma poi lo vediamo dopo, e l'ha cancellato anche in un modo perfetto, no? Allora, se tu hai creduto e non riconosci nel tuo cuore queste cose come proprie, io non so cosa dirti, cioè nel senso che non sono io come ognuno di noi facciamo solo da tramite, ma è solo lo Spirito Santo di Dio che ci convince di peccato. Allora io non conosco, non so, caro fratello, cosa hai fatto tu nella tua vita, e non lo voglio neppure sapere, perché non sono affari miei. Io sono certo, io personalmente sono certo di meritare la giusta condanna di Dio, esattamente come il ladrone sulla croce che prima di morire riconosce la giusta condanna di Dio per i suoi reati e per la sua malvagità. Non so se mi sono spiegato. Ci sono due condizioni che abbiamo visto qua, no? E uno dice, ma se tu sei il Cristo, no? E tutti sapevano in Israele cos'era, no? Dai, dice, se tu sei il Cristo, scendi, insomma, dimostralo, no? E un altro gli dice, ma, dice, se tu, dice, tu non hai neppure timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Cioè, questo stava morendo, era un malfattore, e non la smetteva di essere arrogante, prepotente. Tu, ecco, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. E poi dice una cosa, dice, per noi è giusto. Per noi è giusto perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questi non ha fatto nulla di male. Allora, cosa significa? Non hai nemmeno timore di Dio. Tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Dice, per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questo non ha fatto niente di male. È un punto centrale. Ecco, se noi siamo in questa condizione, nella condizione del ladrone, che riconosce, Gesù gli ha detto, oggi tu sarai, e poi non solo, poi gli dice ancora una cosa, dice, ricordati di me, Gesù, perché sa che dice, oggi tu sarai con me in paradiso. Perché poi sappiamo come sono andate le cose. Allora, se noi non capiamo che siamo, non ci riconosciamo come questo ladrone, chiamiamolo malfattore, non so cosa ha fatto esattamente, e noi non otterremo il perdono di Dio, perché l'altro non l'ha ottenuto. Perdona loro perché non sanno quel che fanno. Vediamo che uno viene perdonato. Egli riconosce che Gesù, questo ladrone, è innocente. Capito dov'è la differenza? E questa è una cosa molto, dobbiamo stare, è molto importante questo, questa riflessione. Egli riconosce Gesù innocente ed è colpevole per il male fatto, lui, e chiede perdono a Dio. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Ecco, la scena del Golgota spiega molte cose. I malvagi stavano crocifiggendo Gesù, l'unico innocente in mezzo ai malfattori. L'unico innocente che è esistito sulla faccia della terra è Gesù Cristo. Non ce n'è un altro, l'unico giusto, l'unico che non ha mai peccato, l'unico puro di ogni cosa. È una cosa incredibile, ma questa è una cosa talmente importante per noi. Questa è una cosa importante. Perché Gesù non rispose forse, Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno. Ma non ha risposto, scusate, così perché, come ce l'ha fatto passare nella Chiesa Cattolica o in altri posti, perché era buono, tanto perdona tutti, no? O perché era un buonista, diciamo, non è così. No, perché sappiamo che nessuno sarà perdonato senza aver riconosciuto il proprio peccato, il male fatto. Non ce n'è, l'abbiamo detto mille volte, non ce n'è, e poi vediamo bene che cosa significa. Gesù si rendeva conto che quelli che lo stavano crocifiggendo non sapevano realmente cosa stavano facendo. Perché non lo sapevano? Perché erano dominati dal peccato, dalla cecità, dalla freddezza di cuore. Perché il peccato ti fa diventare un criminale. C'è la tua ragione che vuol prevalere assolutamente su tutto e su tutti. Tu devi esplicare quelli che sono i tuoi desideri, capisci? Indipendentemente da ogni cosa. Il peccato lo dice, non sono più io, ma è lui. Ma allora che diciamo? Che è la colpa del peccato? Ma il peccato chi è? Scusiamoci un secondo. È uno che non c'è. C'è. Allora il peccato adopera di noi, fa tutto ciò che gli pare piace. E noi chi siamo, scusa? Qualche domanda, faccio qualche domanda. Noi chi siamo, scusa? No? E allora, ecco la differenza. Gesù sapeva che questi non sapevano cosa stanno facendo. Per quello gli dice, ed erano i suoi giudei, dice, perdona loro perché non sanno quel che fanno, inteso proprio ai giudei, non sapevano. Non, loro, perché erano dominati dal peccato, dalla cecità. Quando tu sei nel peccato, stai tranquillo che non, tu non conti più nulla, è lui che conta. Poiché questa è la verità. Ma c'è un altro fatto. Erano accecati dal peccato, che è il contrario dell'amore. Capisci la differenza? Dove c'è il peccato? Non c'è amore. C'è trasgressione, c'è violenza, c'è mancanza di rispetto, c'è tutto. C'è tutto. C'è tutto. Noi siamo nati nella cultura dei babilonesi, dei caldei, e viviamo e continuiamo a vivere questa cultura. Spero per noi no. Noi dobbiamo dire no, non è più la mia cultura questa, non è quella dei pompeiani, non è la mia cultura questa. E allora, quando il male ti domina, tu non sai cosa fai. Ma avete visto le persone fuori? Quando dice che uno è fuori, perché è dominato, non sa. Inutile che cercate filosofie, psicologie, tutto quello che si vuole. Il vero problema del mondo è il peccato, è la trasgressione. E noi ne vogliamo parlare, vogliamo denunciare, vogliamo continuare a denunciarlo. Se siamo dei credenti, non a nasconderlo. Quando il male ti domina, che non è la faccia gonfia o l'occhio gonfio, tu non sai cosa fai. E solo quando la luce di Dio ti raggiunge, in profondità, non in modo superficiale, che ti rendi conto del male che tu hai fatto. E quando ti rendi conto del male che hai fatto, dici, adesso che fai? Che facciamo? Ma tanto gli altri non lo sanno, e non lo sanno, E noi che lo sappiamo, tanto Gesù è morto per me. Bah, bravo, comodo, va bene, complimenti. E adesso che fai? Poi, Gesù è morto per me. È vero, ma come? La risposta la dà il ladrone, che riconosce la giusta condanna di Dio e degli uomini, non solo quella di Dio, no? Perché dice tanto poi Dio mi... No, no, anche quella degli uomini, perché tu devi andare in galera perché ho rubato, ci devi andare. Paga il prezzo, quello degli uomini è il trasgredito e va in galera. È anche quella di Dio. Allora la risposta la dà il ladrone, che riconosce la giusta condanna di Dio e degli uomini. Dice, io merito questo. Cari fratelli e sorelle, se stamattina non l'abbiamo capito, non stiamo capendo, e il nostro cuore resta sempre in attesa di chissà che cosa, io non so che cosa dire. Lui, il ladrone, non aveva un'altra soluzione. Non aveva un'altra. Se qualcuno di noi ha un'altra soluzione, lo dica. Poiché il male fatto, cari fratelli e sorelle, rimane nel tempo. Esso non va via finché tu non riconosci sinceramente la giusta condanna di Dio. Cioè, ma questa deve essere una cosa... Non dici, sì, è vero. Ah, ma tutti possiamo dire sì, è vero. Ma c'è una bella differenza dal dire al fare. Qualcuno diceva, c'è di mezzo il mare. Cioè devi scendere in profondità. Allora, quanto mi rammarico, quanto mi vergogno, ma quanto non posso più tornare indietro. Non posso più tornare indietro. Se ho fatto soffrire una persona, ho fatto piangere una persona, e ho fatto il male, io non posso più tornare indietro. Ora so che la schiavitù del peccato è una dura legge, una legge dura. Comanda lui, non comando io. Ma non è una giustificazione, stiamo dicendo il contrario. È un prezzo amaro quello del peccato, cari fratelli e sorelle, che fa pagare il conto a qualcuno. Non lo paghi tu, lo paga un altro questo conto, e si paga perché ho trasgredito la legge di Dio. Man mano l'uomo cresce, perde l'innocenza. Dunque il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. E questo, e questa è la cosa, ecco, vedi la differenza, cioè tu vedi, dice adesso che faccio? Tutto finito. Sono rovinato, non so, che ho fatto. E poi, però, trovo la risposta. Qual è la risposta? Che io non avevo un'altra soluzione. È impossibile che ci sia un'altra soluzione, perché il male non lo puoi cancellare. Capisci? Ma poi vedremo più profondamente come vanno le cose. Ancora un pochettino di pazienza. Perché il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Quindi io non ho soluzioni. Adesso che faccio? Ma la soluzione me l'ha data Dio. Dio mi ha dato la soluzione. Ecco la differenza. Non mi ha dato la soluzione di andare a Lourdes a piedi o fare tutte le cose che si fanno. Quindi quale speranza avremmo avuto noi dopo aver ripetutamente trasgredito la legge di Dio? Tutti. Chi l'ha fatta più grosse, chi l'ha fatta più piccole, ma abbiamo visto che comunque la legge di Dio trasgredita, quello che ha creato da allora ad adesso non cambia, la sostanza non cambia, siamo tutti trasgressori. Quello che rimane, una volta che si acquisisce l'amore di Dio, ecco, quello che rimane è il rammarico all'uomo, al credente, per il male che ha fatto al suo prossimo. E questo è quello che rimane. E questo è il momento di quando dell'opera dello Spirito Santo che ti redime attraverso Cristo. Ma per redimerti ha bisogno di farti capire queste cose, di entrare in profondità, perché tu non riesci, diversamente, non ne esci da queste cose. Non c'è nessuna religione al mondo, non ti inganni Satana di nuovo. Non ti inganni Satana. E questo, tu hai fatto questo. Chiunque ha fatto piangere qualcuno o qualcosa, ritenendo sempre di essere in una sacra ragione. E invece non abbiamo nessuna ragione. La ragione ce l'ha solo il Signore. E noi cominciamo ad avere ragione quando abbiamo capito queste cose. Perché vuol dire che abbiamo una pace, non solo con il Signore, che nessun altro conosce. Il male, come diciamo prima, rimane nel tempo, anche se questo è andato via. Delle persone, comunque, nel tempo, hanno pianto per colpa mia, hanno sofferto per colpa mia, e quelle crepe le può riparare solo l'amore di Dio. La causa del male è sempre di tipo spirituale, sempre, sempre. Ricordatevi che un po' di lievito fa montare tutta la pasta. Gli effetti di questo male, quando colpiscono l'uomo, sono devastanti. Non so, forse la linea, cioè ci siete. Solo Valentina è caduta, non so, c'è qualche. Ma forse anche. No, non ci sono. Vabbè. Allora dicevo che gli effetti di questo male, quando colpiscono l'uomo, sono devastanti. Cioè, così come si vedono e come li vediamo tutti i giorni della nostra vita. E questi effetti noi li vediamo. Dove li vediamo? Voi non vedete le belle famiglie soltanto che girano con il bambino in braccio, in mano, tutto va bene. Che tutto va bene. Gli effetti di questo male poi si vedono nelle famiglie, si vedono nelle coppie, si vedono in un mondo devastato, nella natura devastata. Basta girare gli occhi. Tutto sfasciato. Tutto sfasciato. Quindi, se il Signore avesse lasciato fare a Satana, saremmo arrivati sicuramente allo sfascio totale. A un certo punto, il Signore ci ha dato la risposta. Allora, ecco perché Dio ha mandato suo figlio per salvare ciò che era perduto, come noi. Tu hai fatto il male, adesso che fine fa sto male? Tu l'hai fatto, va bene, perdono e non perdono, ma tanto l'hai fatto. L'hai fatto, punto. Non c'è storia. Quindi la maledizione è caduta su Gesù Cristo. Su di Lui, per cui noi abbiamo pace. Noi chi? Noi che ci siamo resi conto, ma non solo perché un predicatore del cavolo ti spiega queste cose. Noi che le abbiamo vissute e che le viviamo intimamente queste cose, a questi il Signore dà la pace, agli altri darà la guerra, sicuro. Non sono cose da poco quelle che Dio ha dato, ma sono la risposta a tutti gli uomini. Poiché tutti, non avrebbe detto a caso il Signore, ha scritto, poiché tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Tutti hanno peccato. Quindi non è che c'è qualcuno che dice no, ma io più o meno. E come dicevo prima, il rapporto che c'è, quello che Dio insegna al popolo di Israele nella sua legge, è che devono presentarsi sempre, comunque, non solo purificati davanti a Lui, perché poi lì siamo dei livelli molto più alti, ma comunque devono presentarsi con un'offerta che non è il miele e il coso, un'offerta che è un agnello, no? che deve sostituirli. Un agnello che si presume, siccome povera bestia, non credo che avesse intenzione di fare chissà che, è un agnello, una bestia innocente, però il sangue di quella bestia non è sufficiente. E allora noi dobbiamo adesso renderci conto di una cosa importante. Signore, tu sei innocente e io sono il peccatore. Ecco la differenza. Non è una differenza da poco. È una differenza che cambia tutto, cambia tutto. Se non si capisce questo il cristianesimo, detto, della nostra fede non abbiamo capito niente. Signore, lo possiamo dire, tu sei innocente e io sono il peccatore, io sono peccatore. Questa è la differenza grande, enorme. Perché è enorme? È per questo che il tuo sangue è così potente da cancellare ogni peccato. È per questo che il sangue di Cristo è così potente. È per questo motivo che ha potuto redimerci. È per questo motivo che ha potuto salvare ciò che era perduto in una fossa puzzolente di ogni male, di ogni peccato. Per questo ha potuto redimerci il sangue di Cristo. Ci tengo a sottolineare, state attenti a questo, se è possibile, come da tutti i... Ci tengo a sottolineare, a mio avviso, qui dico a mio avviso, l'impenitenza, questo è un altro aspetto importante, comunque io lo sottolineo, l'impenitenza o il non riconoscimento del proprio peccato è nel peccato contro lo Spirito Santo. Non so se è chiaro il concetto. Chiaro? Oh. Quindi il fatto che uno si tiene la sua bella superbia, dice no, io non sono... No, sì, ma peccatucci, così. Ah, non ha capito niente. Tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio, punto. E dice, ma allora io, che mi sento così giusto, dov'è che ho peccato? Invece di andare a cercare. Ecco perché il peccato contro lo Spirito Santo non viene perdonato. Se non c'è pentimento sincero, non viene perdonato. Allora, quest'ultimo passaggio dimostra che Gesù era puro di ogni colpa per poterci redimere. Non so se è chiaro il concetto. E questo, da una parte, Satana ha sfasciato attraverso l'uomo l'equilibrio della creazione di Dio. Ma Dio ne ha preparato un'altra, capisci? Attraverso Cristo. Ecco perché il sangue di Cristo è così potente. Poi lo dice anche nella lettera agli Ebrei, quando dice egli offrì se stesso puro di ogni colpa, il suo sangue, eccetera, eccetera. Questa è una cosa molto, molto importante. Ecco perché dico, Signore, tu sei innocente, io sono un peccatore, ma non basta dirlo. È la grande... Adesso che faccio? Oh, uno è promosso e l'altro è bocciato, per sempre. E adesso? L'unico che mi può dare la sua promozione, la promozione è lui. Dice, oh, ti do il mio diploma. Così, non così. Per darti il mio diploma ho fatto, mi è costato tanto. E allora, ecco quest'ultimo passaggio che dimostra che Gesù era puro di ogni colpa per poterci redimere. Egli è stato ucciso senza colpa. Vedete, vedi, qui è la nostra salvezza. Non solo nelle parole, nelle fantasie che diciamo, e ci siamo alzati con delle turbolenze religiose la mattina, no? E qui, lui è stato ucciso senza colpa. Lui non aveva colpa. È qui che Satana è finito, è stato sconfitto per sempre. Ma con lui sono stati sconfitti tutti quelli che non si pentono, no? Egli è stato ucciso senza colpa e senza peccato, col suo sangue purissimo. Cioè, capisci? È cambiato tutto. Tutto. Lo Yom Kippur e i sacrifici levitici ci ricordano i peccati che si commettono e l'esigenza di riparare in qualche modo, e non solo, tutte le volte si ci presenta e c'è il sacerdote e si presenta con l'offerta perché è sempre il problema del peccato. Non si presenta perché poi devono mangiare i sacerdoti nel tempio. Il problema è sempre quello. Sempre quello. E noi, se oggi non parliamo di questo, e domani e dopodomani ne riparleremo ancora. Ma l'importante è che oggi questo che abbiamo detto vada messo nel nostro granaio. Non so. Perché l'opera dello Spirito Santo è scritto. È proprio quella di convincere il peccatore e condurlo al pentimento. Senza questo rimane il peccato contro lo Spirito Santo. Cioè se lo Spirito Santo, capisci, non ti convince di peccato, rimane questo, proprio perché hai resistito a Dio. Hai capito? Nella tua durezza, rendendo il sacrificio del figlio di Dio, innocente, morto al posto tuo, invano. Non so se è chiaro il concetto. Senza questo pentimento vero, e come il ladrone che si è riconosciuto, senza questo rimane il peccato contro lo Spirito Santo, proprio perché hai resistito a Dio nella tua durezza, rendendo il sacrificio, appunto, del figlio innocente, morto al tuo posto, tu l'hai reso vano perché non hai capito e non solo non hai accettato e non ti sei pentito. Che il Signore non voglia questo per nessuno di noi, questo è l'augurio fraterno che vi faccio. Amen.
Amen.